Recentemente è uscito un volume molto interessante di Paolo Nardi, esperto di Tolkien, grande studioso dell'opera tolkieniana, dal titolo Alla scoperta della Terra di Mezzo, mito, linguaggio e potere nell'opera di Tolkien. In precedenza, sempre per la casa editrice Fede e Cultura, Paolo Nardi aveva pubblicato Leggiamo insieme lo Hobbit e successivamente Leggiamo insieme Il Signore degli Anelli. Ecco, questo libro è molto interessante. Diciamo, sono 50 anni dalla morte del grande scrittore inglese Tolkien e purtroppo in Italia c'è stata una disputa a tirarlo destra-sinistra. Ecco, ovviamente non sono i canoni per cercare di entrare nel mondo, nel leggendario tolkieniano, assolutamente, ecco, questi quindi vanno evitati. E questo libro, appunto, anche in modo divulgativo, come nella prefazione, un altro grande studioso tolkieniano, Claudio Antonio Testi, ci dice, rappresenta una guida sicura nel complesso mondo di Tolkien, che troppo spesso è stato oscurato e banalizzato da una cattiva divulgazione, guidata da pregiudizi e intenti confessionali e politici. Ecco, quindi questo assolutamente è da evitare ed è ciò che Paolo Nardi fa in questo interessantissimo volume. Il libro, Alla scoperta della Terra di Mezzo, è strutturato in due parti. La prima dal titolo La narrativa tolkieniana e la seconda La terra di mezzo. Ecco, nella prima Paolo Nardi affronta la fiaba, il mito e il linguaggio ed è molto molto interessante. E dice lo stesso autore, gli ambiti dell'opera di Tolkien che maggiormente mi affascinano, cioè quelli legati alle lingue e alla filologia, proprio il linguaggio, le parole e i nomi sono gli elementi che contengono le storie e stabiliscono quel rapporto tra mondo primario e mondo secondario, ciò che trasparirà nel saggio sulle fiabe. Ecco, un saggio assolutamente da leggere per poter entrare e comprendere meglio il mito, la concezione del mito, mito poiesi. E la concezione delle fiabe in Tolkien, assolutamente da leggere, cioè, non va, come dicevamo, banalizzato, non va Tolkien tirato attraverso allegorie anche confessionali, assolutamente no. Sappiamo che Tolkien era cattolico, era stato educato appunto dalla madre cattolica che lui perse all'età di 12 anni e sulle ginocchia della madre aveva appunto compreso l'affascinante mondo delle fiabe e delle lingue che poi lui riporterà nella sua grande opera, nel leggendario. Ecco, affronta poi Paolo Nardi anche il discorso delle traduzioni dall'inglese all'italiano. L'ultima traduzione, quella di Ottavio Fatica del 2019, per Paolo Nardi è interessante in quanto ci ha fatto recuperare il testo originale e fatto capire come Tolkien scriveva e soprattutto ragionava, cioè da filologo, che era un po', lui era un filologo, era un linguista, quindi amava le lingue. Dicevamo prima, probabilmente l'influsso della madre fino a 12 anni, poi sappiamo che Tolkien fu affidato a tutori, padri oratoriani. Appunto quello di capire da filologo partendo dagli etimi e dalle lingue che lui amava e studiava e riplasmando la sua materia di studio, quindi la filologia e la letteratura medievale. Ecco, in questo senso che dobbiamo sforzarci di entrare nel leggendario tolkieniano, non con facili scorciatoie. Ecco, non tirandolo a destra o a sinistra, come purtroppo nello scenario politico italiano è successo attraverso la mostra, ad esempio, di Roma, recentemente fatta, ecco, tirandolo né a destra né a sinistra, ma restituendo Tolkien a Tolkien, soprattutto capendo che lui era un filologo, un linguista, e che queste storie hanno un valore incredibile. Quindi Paolo Nardi giustamente vuole ricondurre ad un corretto approccio, altrimenti davvero non si comprende Tolkien. E questo è molto importante, l'opera che sta facendo. Sta facendo anche su YouTube, confrontandosi quindi anche con un pubblico sempre più vasto, sempre più interessato anche dei giovani. Poi c'è l'altro elemento, quello degli Hobbit. Sappiamo, ecco, l'importanza di questi piccoli eroi improbabili con le loro gesta, le loro decisioni, come contribuiscono, ecco, pensiamo a Bilbo prima, poi Frodo con Sam, tutto questo mondo degli Hobbit. Contribuiscono in maniera decisiva a cambiare il corso degli eventi e a realizzare il disegno provvidenziale che passa attraverso il libero arbitrio delle persone. Ecco, quindi si può certamente ricondurre ad un disegno provvidenziale che passa attraverso la libertà, il libero arbitrio delle persone, però senza forzare letture fideistiche o nostalgiche. Tolkien ancora adesso, a distanza diciamo 50 anni dalla sua morte, è un autore molto moderno, la cui fede, l'abbiamo detto, cattolico, aveva anche il suo primo figlio John, era sacerdote cattolico, non può trasparire attraverso facili allegorie religiose. Ecco, questo non va fatto. Entrando quindi nella natura delle fiabe, quindi nella prima parte di questo volume di Paolo Nardi, c'è da riflettere su come quindi accostarsi alla sua opera. È utilissimo quindi capire come Tolkien concepisse la fiaba, il mito e soprattutto il linguaggio. Ecco quindi che torna ancora questo saggio sulle fiabe, derivato poi da una conferenza tenuta nel 1939, che si può trovare nel volume Albero e Foglia. E si poneva tre domande a Tolkien: cosa sono le fiabe? Qual è la loro origine? Che cosa producono? Ecco, ad esempio, diceva, per far capire, cosa non sono fiabe. Ad esempio, i viaggi di Gulliver, di Jonathan Swift, per esempio, non sono fiabe. Così come non lo sono i viaggi nel tempo, come la macchina del tempo di Herbert George Wells, nemmeno la fantascienza, ecco, vedete quindi che dà un confine a questo mondo delle fiabe per poter entrare all'interno di questo mondo, nemmeno Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, perché mancano, diceva Tolkien, dell'intima consistenza della realtà, così come non sono fiabe i racconti di viaggio di animali, nemmeno quelli umanizzati da Beatrix Potter, ad esempio. Ecco. Sul mito e sul linguaggio entriamo qui nella concezione propria del leggendario tolkieniano. Il linguaggio non può esistere se non c'è una storia che lo incarni. Tolkien sosteneva di aver creato la Terra di Mezzo perché un personaggio potesse pronunciare le parole. Ad esempio, una stella brilla sull'ora del nostro incontro, che Frodo dice nel Signore degli Anelli quando incontra Gildor nei boschi della Contea. Da filologo, Tolkien prima quindi ha inventato le sue lingue e poi ha creato le storie, per mettere le prime in bocca dei personaggi. Per questo in Tolkien i nomi sono così importanti, in quanto ogni nome racchiude, racconta ed esprime una storia. Ecco, vedete quindi il giusto accostamento, il giusto approccio per entrare nel leggendario tolkieniano. Ecco. Esiste quindi una chiara correlazione tra ciò che accade alla lingua, così come accade alla luce. Ecco, un altro aspetto che Paolo Nardi affronta e analizza in profondità. Ritornando sempre al saggio sulle fiabe, Tolkien dichiara che le fiabe offrono ristoro, evasione e consolazione. Il ristoro equivale a vedere le cose in se stesse, staccate da noi e senza possesso. L'evasione non è quella del disertore, come lui diceva, ma quella del prigioniero, no? Il disertore viene meno al suo dovere, scappa. Il prigioniero, invece, costretto alla prigione, può evadere, anzi deve evadere. La consolazione, da ultimo, equivale al lieto fine, e qui ecco che si affronta il concetto di eucatastrofe, cioè la buona catastrofe, essenziale per le fiabe. Il lieto fine permette a Tolkien di compiere addirittura una saldatura con il Vangelo, che non è altro che una eucatastrofe reale. Le fiabe sono il prodotto della natura umana, che però risulta in armonia con la rivelazione cristiana. Ecco perché davvero è importante leggersi il saggio sulle fiabe. Poi c'è un altro concetto interessante che trae Paolo Nardi dal Signore degli Anelli, ed è la polifonia di Tolkien attraverso il consiglio di Elrond. Sappiamo, no, che c'è la mission di andare poi a distruggere l'anello sul Monte Fato, e in esso proprio parlano diversi personaggi uno dopo l'altro, espongono i loro punti di vista. Il modo di parlare di questi personaggi, ecco, che esprime anche un'etica, e questo è stato studiato magistralmente da Tom Shippey. E questi diversi punti di vista coincidono con la differenziazione dei registri linguistici. Vedete quindi la complessità di Tolkien, anche il fascino, la sua bellezza, entrando proprio attraverso questi aspetti fondamentali. Le fonti dell'ispirazione di Tolkien, ecco, affronta sempre nella prima parte Paolo Nardi, dopo aver parlato ampiamente del fiamme, del mito linguaggio, della filologia, eccetera, quali le fonti dell'ispirazione di Tolkien. Qui cito brevemente, poi rinvio chiaramente alla lettura del libro. Sono le saghe nordiche e la letteratura medioevale. Un altro tema invece che Paolo Nardi evidenzia e ci invita proprio, leggendo Tolkien, andarlo a recuperare, sempre nel Signore degli Anelli, è il rapporto tra la morte, l'immortalità e il rapporto dell'uomo con il divino. Ecco, c'è all'interno di quest'opera, c'è sicuramente la dialettica tra paganesimo e cristianesimo, non solo perché le sue opere sono ambientate in un mondo precristiano, ecco, quindi pagano, che è la base dell'opera appunto di Tolkien, ma anche perché vengono evidenziate alcune virtù, come ad esempio il coraggio, che può benissimo essere visto anche in ottica cristiana, come una delle virtù che servono al vero fedele per combattere il male nella vita. Ecco, vedete quindi. Poi c'è anche il concetto di caduta. Ovviamente, parlando di un mondo pre-cristiano, non è tanto la caduta intesa del peccato originale, ma c'è proprio, ecco, in alcuni personaggi del Signore degli Anelli come siano caratterizzati da una caduta. Cade ad esempio Gandalf contro il Balrog nelle miniere di Moria, cade Aragorn, nel senso che fallisce come capo della Compagnia dell'Anello, cade Boromir, che cede alla tentazione dell'Anello, cade Frodo, che senza l'intervento di Gollum non avrebbe probabilmente distrutto l'Anello nel Monte Fato. Ecco che quindi solo nella sconfitta questi eroi tolkieniani possono trovare la forza per rialzarsi ed andare avanti. Ecco. Un altro aspetto evidenziato da Paolo Nardi è il rapporto tra Tolkien e la Prima Guerra Mondiale. Noi sappiamo che lui era un reduce della Prima Guerra Mondiale, combatté sulla battaglia cruenta della Somme in Francia, e fu testimone della vita in trincea, quindi dell'odio ideologico, della demonizzazione del nemico. Visse sulla propria pelle la perdita dei compagni. Ecco, qui si evince anche da tante sue lettere tutta questa sua realtà di appartenente come soldato reduce dalla prima guerra mondiale. E quindi la ricchezza di Tolkien non può essere sicuramente banalizzata, vista attraverso scorciatoie che davvero ci allontanano da quello che è il suo concetto di leggendario. E quando gli chiedevano, ad esempio, di che cosa parlasse il Signore degli Anelli, ecco, sappiamo che è il suo capolavoro, possiamo dirlo, Signore degli Anelli, lui rispondeva che era un saggio sull'estetica linguistica, perché per Tolkien esistevano le lì prima, le lingue e le parole, poi le storie e i personaggi. E quindi l'importanza dei nomi di tutto il leggendario tolkieniano, l'abbiamo già detto, ecco, va ribadito. E questa differenziazione anche dei registri linguistici che appartengono al suo mondo, a questo leggendario, ad esempio gli elfi hanno un registro alto, gli orchi utilizzano il gergo della soldataglia delle trincee, gli hobbit si esprimono come dei contadini inglesi delle Midlands e così via, no? C'è un altro ancora aspetto molto interessante che è la visione della macchina che aveva Tolkien, che si evince appunto dalle lettere. L'uso, diceva Tolkien, di qualsiasi strumento esterno, cioè i congegni meccanici, in alternativa allo sviluppo delle proprie potenzialità, dei propri talenti interiori, o anche l'uso di questi stessi talenti per intenzione di dominio malvagio, porta a demolire il mondo reale, forzando le altre volontà. Ecco che l'azione degli elfi si contrappone proprio al potere e all'asseggiamento della volontà altrui tramite la meccanizzazione. La loro presenza nei racconti del leggendario, sappiamo, gli elfi erano immortali. Serve proprio per dimostrare la differenza che esiste tra la magia intesa come macchina e che coincide con il potere e la magia che coincide invece con l'arte. Ecco qui quindi lo scopo dell'arte degli elfi, il loro compito, è stato fin dall'inizio la conservazione della bellezza e della luce primordiale. E qui entrano in gioco i Silmaril, i tre grandi gioielli, cioè ossia il prodotto della migliore capacità subcreativa degli elfi, come unica testimonianza della luce incorrotta. Ecco, quindi abbiamo visto il concetto di luce, abbiamo visto proprio il compito specifico degli elfi. E Gandalf, che non era un elfo, ecco, in genere viene così chiamato uno stregone. La funzione di Gandalf è quella invece di mettere nelle persone la condizione di esercitare il proprio libero arbitrio. Ecco, questo è molto interessante, non c'è forzatura in Gandalf. Lui cerca di mettere delle condizioni affinché, ad esempio, gli stessi hobbit possono comprendere la loro missione, esercitare il proprio libero arbitrio. La concezione del potere in Tolkien è molto interessante, ecco, noi sappiamo che gli anelli costituiscono soprattutto l'unico anello forgiato da Sauron, il maligno, una tentazione che ha reso lo stesso Gollum una larva umana, ecco, dall'illusione della potenza, ma poi distrugge la volontà, tanto che nello stesso Gollum, ecco, in questa creatura, ma era un hobbit anche Gollum, si è divisa all'interno in Sméagol, ciò che era prima di Gollum e Gollum. E c'è questo contrasto interiore tra l'essere il primo hobbit e l'essere quello che per l'anello ha ucciso il suo amico, Bilbo. La concezione del potere, quindi, per Tolkien è importante perché secondo lui bisognerebbe limitare il potere, diffidarne. Infatti, sia Galadriel sia Gandalf rifiutano l'anello. Bisogna quindi diffidarne, consegnarlo in buona sostanza solo a chi garantisce di non esercitarlo in forma di dominio. Quindi, se il libero arbitrio è al centro, come abbiamo visto, dell'idea cristiana del potere in Tolkien, vuol dire che i personaggi hanno un rapporto conflittuale con il potere. E ci sono gli eroi positivi, buoni, che non accettano mai il potere con leggerezza, ma come una triste necessità della storia. E chi si affida al potere, abbiamo visto in Gollum, abbiamo visto anche in Boromir, fa una brutta fine, viene corrotto. Riconduce poi sempre la costruzione degli anelli, prima dell'unico anello, agli anelli elfici. Gli elfi avevano creato questi anelli per sottrarre le cose al loro divenire storico e così preservarle. Questo loro sogno è visto da Tolkien in maniera negativa, perché il desiderio di fermare la storia. E infatti, in una lettera, lui dice questo. Seppur, come abbiamo detto, gli elfi immortali dovevano preservare la luce, ecco, nello stesso tempo fa una critica. Gli elfi erano mossi dal semplice desiderio di conoscere il mondo e preservarlo dalla corruzione. A questo dovevano servire i tre anelli, i quali però, per colpa dell'inganno dell'oscuro Signore, caddero soggetti all'unico. Sempre riguardo agli anelli del potere, ecco, Tolkien lo fa presente quando parla dei nove anelli agli uomini mortali dal fato crudele ed usa la parola Doom, che vuol dire destino in inglese, la parola che Tolkien utilizza nel suo leggendario per indicare un evento fissato al momento della creazione da parte di Eru Ilúvatar, il Dio creatore. Il Signore degli Anelli presenta una continua dialettica tra la morte degli uomini e l'immortalità degli elfi. E quindi il vero centro, come anche sottolineò stesso Tolkien in altra lettera, il vero centro del Signore degli Anelli è la morte e l'immortalità. È la morte che dà valore alla vita, non il fatto che si viva per sempre in una maniera indefinita, depotenziata e sempre più spettrale. E a ognuno viene concesso un tempo e ognuno deve decidere come utilizzarlo, lo spiega benissimo Gandalf. Tutto ciò che possiamo decidere è come disporre del tempo che ci è dato. Nel Silmarillion, laddove si racconta della creazione dell'uomo, si dice che Eru, il Dio creatore, fa agli uomini due doni, la morte e la libertà. Il problema è che gli uomini non accettano tutto questo. L'anello quindi instaura un rapporto di dipendenza tra padrone e servo, che prevede che il servo rinunci alla propria personalità, alla propria libertà. Ecco, vedete quante questioni ci siano in questa grande opera di questo eccezionale, straordinario scrittore Tolkien. E concludo proprio ancora sul libero arbitrio. La pervicace insistenza sull'importanza di esercitare il libero arbitrio, ecco, una tematica indubbiamente cattolica. Ogni persona è chiamata a decidere come comportarsi nella libertà. Gandalf, infatti, non impone mai nulla, così come Elrond, Galadriel, Elfi, quindi, e le altre autorità della Terra di Mezzo, sono sempre delle guide sagge. Nel caso invece di Sauron il maligno, non ci può essere scelta. Ecco, l'oscuro Signore decide che chiunque utilizzi l'anello non fa altro che imporre il suo volere sugli altri. Ecco, qui concludo, invito a leggere questo interessante volume di Paolo Nardi, Alla scoperta della Terra di Mezzo, il cui sottotitolo è Mito, linguaggio e potere nell'opera di Tolkien, perché io credo che ci possa aiutare a avere il giusto approccio per comprendere il leggendario tolkieniano.